I primi anni di vita del GATT sono stati anni di ottimi rapporti con la compagnia, che partecipava a tutti i congressi, che di solito erano annuali, in un clima di assoluta collaborazione. Negli anni 70 il conte Zanon, proprietario della Toro insieme alla famiglia Cutis, vende le proprie azioni alla centrale del Banco Ambrosiano. Contemporaneamente iniziano le azioni di riforma del portafoglio ed entra in vigore la riforma fiscale. La durata delle polizze di maggior rischio viene ridotta ad annuale e di conseguenza le retribuzioni degli agenti sono proporzionalmente ridimensionate. Nel 1979 le tensioni sfociano nello scontro che vede il gruppo agenti in difesa del suo vicepresidente agente in Verona, il caso Rivoldini, perché revocato ad denutum per fare posto all'onorevole Erminero. Forse, per la prima volta in assoluto, i media a livello nazionale si occupano di assicurazioni. Il gruppo ottiene dal giudice il sequestro dell'agenzia e l'affida in gestione provvisoria all'agente revocato. Per ben 3 mesi il GATT porta avanti disattenzioni amministrative che alla fine inducono la compagnia a ripristinare l'agente revocato. Da allora il GATT ha sempre dialogato con la compagnia in un rapporto di reciproco rispetto, pari dignità. Non sono però mancati tanti altri confronti. Collaborazione, non collaborazionismo. Nel 1983 il Banco Ambrosiano entra in crisi. Calvi viene trovato sotto il ponte dei Frati Neri e la centrale mette in vendita i gioielli di famiglia. Toro viene acquisita da una cordata di imprenditori piemontesi che il conte Acutis, appoggiato dal GATT, riuscì a coalizzare. Il GATT, in questa occasione, si adopera molto affinché la compagnia non finisca in mani sbagliate, ritenendo valida la soluzione prospettata dalla cordata dei piemontesi. Contestualmente, il GATT promuove la costituzione dell'associazione Agenti Azionisti per dare un segno di quanto sia legato al destino dell'azienda. Attraverso questa associazione, la quasi totalità degli agenti sottoscrive in modo significativo le azioni della Toro nel suo momento più nero. Nei primi anni Ottanta, con il passaggio nelle mani di IFIL, inizia un periodo meno fecondo per l'azienda e per gli agenti. Parte il programma di meccanizzazione delle agenzie, Omega 1. Gli agenti fanno la fila davanti agli uffici postali per inoltrare il telegramma di adesione che prevede l'acquisto delle macchine da parte degli agenti stessi, a costi sicuramente elevati. Sotto la presidenza del collega Piercarlo Gluttini viene sottoscritto l'accordo Torino 83, che getta le basi per l'accordo Torino 86, siglato sempre da Gluttini. Entrambi gli accordi, tra le varie novità, prevedono mandato agenziale uguale per tutti gli agenti, utenze e conti correnti intestati agli agenti, diritti adeguati di anno in anno su registrazioni di quietanze, appendici e polizze. Nuova forma di incentivazione, con l'erogazione di un certo importo suddiviso secondo i meriti degli agenti che hanno lavorato, ma con la condizione che questo importo aggiornato agli incassi sia distribuito ogni anno allo stesso numero di agenzie dell'anno precedente. Una forma di incentivazione a pioggia che serve a finanziare gli impegni organizzativi delle agenzie. In merito al programma Omega 1 viene stipulato un accordo allegato a Torino 86 che regolamenta tutti gli impegni, fatta eccezione per la trasmissione dei dati la cui regolamentazione viene rinviata a data da destinarsi. Vengono regolamentati gli affitti e le relative cauzioni. Vengono regolamentati i trasferimenti di polizze tra agenzie. Nella seconda metà degli anni Ottanta il gruppo vive un periodo di rapporti sereni con la mandante, con l'arrivo in Toro dei manager IFIL che nomineranno il ragionier Torri amministratore delegato e direttore generale. Viene creata praticamente dal nulla, con impegno paritetico azienda-agente, la sottorete di vendita delle agenzie. In un mercato che sta cambiando velocemente, vengono rivoluzionate le tariffe, ispirandosi alle diverse esigenze del cliente. Grazie ad un lavoro congiunto fra compagnia e GATT, nascono le polizze Master Casa Master, Salute e Agri System, tutti gli strumenti che porteranno risultati estremamente interessanti sia per l'azienda che per gli agenti. Diversa la sorte negli anni 90. Poiché i destini di Toro sono strettamente legati a quelli di Fiat, dal momento in cui l'avvocato Agnelli pronuncia la famosa frase «La festa è finita». Anche per gli iscritti al GATT, la festa ha fine. La politica dell'azienda in quegli anni è drastica, riforme e disdette a tappeto del portafoglio nei rami più vitali. Il GATT non può che reagire e inizia una serie di disattenzioni amministrative, tra cui anche l'interruzione della trasmissione dei dati per via informatica. dopo 3 mesi e precisamente il 3 luglio 1991, viene firmato dalla presidenza filena l'accordo Torino 91, un accordo importante che tra l'altro prevede corrette, puntuali e trasparenti informazioni tra azienda e agenti. Impegno della compagnia a compensare economicamente le agenzie nel caso che le riforme di portafoglio comportino significativi squilibri nel comparto agenziale. L'azienda riconosce agli agenti le autonomie valutative del cliente da salvare, autonomie comunque controllate e, qualora mal gestite, revocabili. Regolamentazione delle incentivazioni previste dall'accordo Torino 86, fissando all'1,41% degli incassi del comparto agenziale l'importo che dovrà essere erogato agli agenti di anno in anno. Per il ramo autorischi diversi viene demandata agli agenti la responsabilità di gestire la riforma di tutte le polizze in portafoglio, comunque entro limiti fissati di comune accordo. Impegno della compagnia a non operare con il marchio Toro, con banche e o operatori alternativi. Il risultato della riforma dei rami raggiunge il 94% di tutte le polizze che dovevano essere riformate. L'azienda vede così premiata la fiducia e le autonomie che ha accordato al GATT nella gestione di una situazione di grande delicatezza. In piena bagarre mani pulite 1993, il dottor Mosconi sostituisce il ragionier Torri, chiamato in Fiat. L'azienda ne soffre, e i rapporti con gli agenti pure. La gestione dei rapporti con gli stessi è totalmente demandata al dottor Burzio. Lo scontro diventa inevitabile e ne farà le spese il dottor Mosconi. Dopo aspri confronti sindacali, il presidente Bianchessi firma l'accordo Torino 93, che tra l'altro prevede diritti sui sinistri, aumento dei diritti sugli incassi con estensione ai rami 13 e 18, aperture nella politica assuntiva. Nel 1994 rientra in Toro il ragionier Torri. I sindacati di categoria nel luglio del 94 siglano l'infelice accordo impresa agenti. Comincia così la lunga marcia delle compagnie nel collocare tutti gli agenti in figura 3. Contestualmente inizia anche la corsa delle compagnie ad accaparrarsi nuovi operatori in un mercato reso finalmente libero, ma solo per una delle parti interessate e in piena evoluzione. Per gli agenti Toro diventa necessario rivedere i rapporti con la mandante che l'accordo nazionale ha stravolto. Il GATT mette a punto con l'azienda il piano indicato come Obiettivi 95. Per lanciarlo viene convocato un congresso straordinario a Montecatini e in quella sede si raccoglie l'unanimità dei consensi. Nel 1996, al congresso di Napoli, si registra un clima di malessere dovuto al mancato riscontro nei fatti della tanto declamata partnership. 1. La compagnia ha comprato nuova Tirrena. 2. Sta varando una nuova compagnia chiamata Toro Targa. 3. Ha definito la creazione, in accordo con Banca di Roma, di Roma Vita. Il GATT cerca di temperare la tendenza della compagnia a ridurre il suo impegno nel business tradizionale per privilegiare quello finanziario. Per gli agenti si prevede uno scenario che li porterà a collocarsi in nicchie sempre più ristrette. Il mestiere è in pericolo e c'è quindi malessere anche tra gli iscritti GATT. Al congresso di Napoli il ragionier Torri ha promesso i canali alla rete e ciò in controtendenza rispetto al comparto. Uno di questi canali è costituito proprio dalla nuova compagnia Toro Targa, che viene offerta con abbinamento one-to-one con i concessionari Fiat. Una concreta possibilità di lavoro che comporta però il superamento e lo stravolgimento delle esclusive territoriali per adattarsi ai territori di competenza dei concessionari. Il GATT riesce, risolvendo innumerevoli traversie e divisioni al suo interno, a firmare un accordo con la compagnia e far ripartire il progetto. Ma proprio quando la linea vista dagli agenti sta dando buoni frutti, la compagnia, pressata da Fiat, sceglie di superare quegli accordi, demandando a pochi agenti, definiti commerciali, la gestione dei rapporti con i concessionari. Il GATT si oppone, denuncia la violazione degli accordi ed espelle gli agenti che hanno aderito al nuovo progetto di Toro Targa. L'atteggiamento della compagnia non contribuisce certamente a migliorare i rapporti in essere e, proprio per fare il punto della situazione, nell'aprile del 97 viene convocato un congresso a Rimini. Vi partecipa, in quanto invitato, il dottor Bellingeri, che, contestatissimo, predice agli agenti che da lì a 10 anni, se non cambieranno mentalità, saranno tutti professionalmente morti. Nell'ottobre 97 si tiene il congresso di Tunisi. La compagnia in quel periodo chiede soldi, 2 punti provvigionali in meno per tornare competitiva. Nel gruppo c'è grande travaglio, si confrontano due anime, quella di chi non vuole fare nessuna concessione e quella di chi sostiene la tesi della compagnia. E cioè che con quei due punti, pari a circa 30 miliardi l'anno di vecchie lire, verrebbe recuperata la competitività e verrebbero migliorate le condizioni di gestione dell'agenzia e i relativi costi. L'elezione di Musaio Somma a Tunisi è un preciso segnale per la compagnia. Grande apertura al dialogo perché il collega rappresenta la parte del gruppo maggiormente aperta a concedere la riduzione provvigionale. La situazione però si cristallizza su un punto fondamentale. La compagnia vuole soldi a fronte di vaghe promesse senza concessione di garanzie di sorta. Le provvigioni diventano un costo che non ci rende competitivi e la compagnia vuole assolutamente procedere ad una riduzione di detto costo. Diventa chiaro che bisognerebbe opporsi con decisione al progetto della compagnia e nel modo di farlo gli agenti sono divisi. Una parte propende per il confronto. Una parte invece propende per un accordo che, pur facendo concessioni sul piano provvigionale, ottenga in contropartita i miglioramenti necessari alla gestione delle agenzie, ovviamente con tutte le garanzie del caso. I colleghi respingono l'ipotesi di accordo che la giunta Musaio Somma presenta in ben due sessioni di assemblea straordinaria, Bologna, maggio e novembre 1998. La giunta Musaio Somma è costretta a dimettersi. E la guida del gruppo passa al collega Bernardini, che di fronte all'insistenza del ragionier Torri di ottenere i due punti richiesti e non potendo reagire essendo venuta meno la collaborazione di una parte dei colleghi, si dimetterà dopo pochi mesi. All'inizio del 1999 viene eletto presidente del gruppo il collega Signore, che firma in disaccordo con la stragrande maggioranza dei colleghi. L'accordo Torino 99. Accordo che contiene tutte le nostre concessioni, ma insoddisfacenti impegni da parte della compagnia. 30 miliardi all'anno di provvigioni in meno per la rete a fronte di non ben precisate compensazioni. Gli agenti del GATT, conseguentemente, non approveranno al congresso di Sorrento, per la prima volta nella lunga storia del nostro gruppo agenti, la relazione della giunta Signore. Un vero e proprio fallimento per tutti. Una rete delusa dai propri rappresentanti e dalla compagnia. Come sempre, quando una delle due parti ride e l'altra piange, il malessere logora ogni rapporto. E invece proprio i buoni rapporti tra agenti e compagnia hanno costituito il patrimonio più importante dell'azienda. Gli anni successivi vedono le agenzie sempre più impegnate a temperare la riduzione dei proventi. Sono anni negativi anche per l'azienda, contrariamente alle apparenze, perché sono trascurati gli aspetti tecnici del mestiere e gli uomini che li curano. I presidenti che si avvicendano in quegli anni, sei presidenti in soli cinque anni, si trovano prima a dover gestire la trattativa non facile per trovare un accordo, poi a difendere un accordo difficile da far rispettare. Si logorano nel rincorrere una compagnia che cambia atteggiamento, non vedendo più strategico la gente che invece continua a procurare gli unici utili veri, quelli che vanno a costituire lo zoccolo duro, quelli che scaturiscono dal mestiere esercitato pienamente nei vari rami. La compagnia sembra ormai preoccuparsi solo dell'online, dei call center, delle industrializzazioni dei processi che devono far risparmiare soldi, ma anche tenere allineati tutti gli agenti ad un unico filo e soprattutto tenerli fuori da tutto. A fronte di questa inaccettabile situazione, il presidente Mezzalira indice delle azioni sindacali alla fine del 2001, azioni che interrompe per le illusorie premesse fattegli dal dottor Iervolino, promesse mai realizzate dalla compagnia una volta ottenuta la sospensione delle azioni. Il presidente Mezzalira, che si è personalmente esposto con i colleghi, è pertanto costretto alle dimissioni. Subentra il collega Gaeta, costretto anch'egli alle dimissioni in conseguenza del contenzioso con l'azienda sulla riduzione provvigionale delle polizze vita. Di conseguenza viene convocata nel settembre 2002 l'Assemblea Generale Straordinaria a Senigallia, che registra più che mai il confronto tra molte anime diverse all'interno del gruppo. Il GATT elegge presidente il collega Roberto Salvi, a cui affida un ambizioso programma di recupero di capacità contrattuale con la compagnia, demandandogli ogni discrezionale. Iniziativa per raggiungere lo scopo con una particolare raccomandazione. Trattare prima di tutto, ma staccare la spina con decisione nel caso dall'altra parte non si intenda ascoltare. Pesante l'eredità consegnata, Si tratta infatti anche di recuperare la fiducia dei colleghi verso il GATT, che ha compromesso i loro interessi con l'accordo Torino 99. La redditività delle agenzie infatti è diminuita drasticamente, anche e proprio a causa di quell'accordo. La mancanza dei promessi ritorni, l'imperversare di provvedimenti sempre più limitanti, l'autonomia e il ruolo degli agenti. Basti ricordare quanto accadde in quegli anni nella gestione dei sinistri, una serie di iniziative che vedono gli agenti sempre più fuori dal processo liquidativo, senza possibilità alcuna di intervenire in numerosi devastanti processi. Tariffe sempre più fuori mercato e differenziazioni delle stesse tra agenzie con un uso indiscriminato della flessibilità generano un malcontento diffuso. Si demanda pertanto al nuovo presidente il compito improcrastinabile di difendere quei diritti che gli accordi riconoscono agli agenti Toro e di recuperare redditività per le agenzie. Dopo aver trattato più di un anno nei vari tavoli di lavoro, viene presentato un elenco delle richieste principali per avere e dare prova ai colleghi della reale disponibilità della compagnia nei riguardi delle loro esigenze, che erano oramai disattese da anni. Poche chiare domande, che meritano chiare risposte, risposte che sono invece talmente vaghe, provocatorie, dimostrative della poca disponibilità dell'azienda che inducono la categoria guidata dal presidente Salvi a intraprendere delle dure azioni sindacali. Lo scontro, di nuovo nella storia dei rapporti con la compagnia, diventa così inevitabile. Nel novembre 2003 il GATT comunica a tutte le agenzie di interrompere le trasmissioni dei dati. Gli agenti, escludendo quelli di Lombardia e Liguria, rispondono praticamente al 100%. Dopo 8 giorni di totale oscuramento, la compagnia capisce che non può resistere a lungo e allora si adopera per promuovere un incontro con il presidente del GATT, chiedendo l'intervento di ANIA e SNA per favorire detto incontro. L'iniziativa è significativa per capire le difficoltà in cui viene a trovarsi. Proprio in quel momento, provvidenziali per la compagnia, giungono le dimissioni dal gruppo di una gran parte dei colleghi di Lombardia e Liguria, che comunicano la costituzione di un nuovo gruppo agenti che si dissocia dalle azioni del GATT. Tra le richieste GATT, quella che sicuramente genera maggiore tensione è quella relativa alla realizzazione del progetto online, con la previsione di strumenti atti a garantire l'emissione delle polizze in eventuale momentanea assenza di connessione telefonica. Tanta l'attività svolta sull'argomento dal presidente Salvi. 2 convegni a Napoli e a Bologna che riuniscono tutti gli agenti, nel corso dei quali i rappresentanti Microsoft illustrano soluzioni che consentono la realizzazione di quanto da noi richiesto. Tanti incontri, tante comunicazioni, tanti scambi di lettere anche duri generati dalla preoccupazione per la mancanza di garanzie nel progetto di compagnia, di non vivere quei problemi che alcuni dei concorrenti hanno dovuto sopportare. A fronte delle perplessità manifestate dagli agenti, la compagnia risponde che le modifiche al progetto comporterebbero costi aggiuntivi che non vuole sostenere, dichiarando quindi inaccettabile la richiesta GATT. Questa rigidità dell'azienda probabilmente favorisce all'interno del gruppo, era già successo con la riduzione provvigionale, il generarsi di 2 correnti. La prima a difesa delle richieste sul progetto online, la seconda di accoglimento delle richieste della compagnia per l'online. In questa seconda corrente ci sono proprio coloro che costituiranno UNAT. Nei primi mesi del 2004 Salvi anticipa la convocazione del congresso elettivo all'Hilton di Roma. Ovviamente non sono presenti Lombardi e Liguri iscritti all'UNAT. L'adesione delle altre regioni è totalitaria e in quel contesto l'Assemblea prende atto della grave frattura che ha fatto allontanare dal gruppo una minoranza sia pur significativa di agenti. Il congresso ha il suo corso e conferma la fiducia al collega Roberto Salvi, impegnandolo a proseguire nelle azioni sindacali intraprese per raggiungere gli obiettivi prefissati, senza trascurare tuttavia di ricercare con la compagnia, con perseveranza, ogni possibile soluzione condivisa. La trattativa con l'azienda prosegue per oltre un mese sugli argomenti motivo delle azioni sindacali, ottenendo di stralciare il progetto online che da quel momento subirà un forte rallentamento e non sarà più oggetto dei confronti con la compagnia, oltre a non essere più realizzato. Si conseguono anche una serie di importantissimi rilasci elencati nella circolare di compagnia numero 21/2004. Si chiude quindi la vertenza con la compagnia, ritornando ai tavoli di lavoro e avviando un periodo di attività molto proficuo. periodo durante il quale, tra le tante novità, si avvicendano due cambi di proprietà con tutto quanto annesso. Centinaia di colleghi parteciperanno al convegno organizzato da Salvi, nella splendida cornice rinascimentale di Urbino, dove relatori di altissimo livello, quali il professor Cacciamani dell'Università di Parma e il dottor Rossetti, giudice del Tribunale di Roma, si alterneranno per approfondire temi che di lì a pochi mesi stravolgeranno il mercato assicurativo nazionale con l'adozione del codice delle assicurazioni. L'obbligo di informare, di correttezza, di trasparenza e di diligenza, i temi su cui si snoderà l'intero convegno. Partecipò in qualità di relatore anche l'amministratore delegato della Toro, dottor Salvati. Nel 2006 si celebra il 50° congresso del GATT. I rapporti con la mandante sono tesi a causa di importanti divergenze su vari aspetti. Il Consiglio nazionale delibera all'unanimità di non partecipare alla serata di gala offerta dalla compagnia, con la presenza dell'amministratore delegato, dottor Salvati, e la massima dirigenza. L'assemblea, informata della decisione del Consiglio liberamente ma solidarmente, con un lungo applauso, ha respinto l'invito per la cena, alla quale quindi non ha praticamente partecipato nessun agente. Arriviamo quindi alla fine del 2007. Il decreto Bersani è ormai legge dello Stato, la 40/2007, e le ricadute in termini provvigionali sulle agenzie pesantissime al punto di mettere a repentaglio la sopravvivenza di molte delle stesse. Il GATT, grazie ad un'abile scaltrazione del presidente Salvi, sottoscrive con il presidente ed amministratore delegato Luigi De Puppi una lettera d'intesa sull'accordo Bersani. Detta lettera d'intesa contiene una serie di specifiche deroghe a favore esclusivo degli associati GATT, che riguardano le indennità di fine mandato e gli storni provvigionali per disdette ricevute ex legge 40/2007. Contestualmente, il presidente Salvi, mediando diplomaticamente tra gli interessi dei colleghi della compagnia, sottoscrive con l'azienda un accordo integrativo che, partendo dall'assunto che dal 1 gennaio 2008 per la nuova produzione in rami elementari si adotterà l'esclusivo regime delle provvigioni ricorrenti, regolamenterà fondamentali aspetti per la sopravvivenza economica delle agenzie in termini di provvigioni d'incasso, aumento delle aliquote per il triennio 2008-2010, più 3,25% per il 2008, più 2% per il 2009, più 1,50% per il 2010. Incentivi speciali sull'incremento premi rami elementari, consolidamento delle indennità di fine mandato, sospensione dell'addebito delle rivalse per l'intero triennio 2008-2010, sospensione degli storni provvigionali relativi a disdette pervenute ex legge 40/2007. Agevolazioni per la sostituzione di contratti poliennali con contratti con durata annuale, finanziamenti integrativi a sostegno delle reti di secondo livello, automatismo del riconoscimento del sistema provvigionale ricorrente per le polizze in tacito rinnovo. Il 2 marzo 2009, dando seguito al programma congressuale, viene costituita GATT Service, che il 4 luglio 2011 editerà la prima aula di formazione sul tema rivalsa e liquidazione, esperienze sul campo. Dalla fine del 2010 il GATT intensifica la sua attività in materia di privacy, tema sensibile da sempre. Il GATT, a differenza di quasi tutti gli altri gruppi agenti, non si è mai tirato indietro sul tema e grazie a questa fermezza si trova nelle condizioni di poter gestire quanto contenuto negli accordi, dando vita ad una iniziativa per costruire una banca dati di proprietà. Nel 2011 viene avviato, con il coinvolgimento diretto di GATT Service, il progetto Privacy di Agenzia. Detto progetto, approvato dall'Assemblea Generale di Castellaneta, nasce da un'intuizione relativa alla proprietà e alla gestione dei dati dei clienti del presidente Salvi, che non esito a definire geniale, ha scritto il presidente del gruppo agenti Lloyd Italico nella sua relazione di giunta del settembre 2012. Bologna, 25-27 gennaio 2013. Avvenimento unico nel panorama delle rappresentanze degli agenti di assicurazione. Gli agenti Toro, composti in una lunghissima fila, sottoscrivono uno specifico mandato irrevocabile al loro presidente Roberto Salvi, conferendogli la legittimazione giuridica per attivarsi nell'affermazione e nella difesa dell'identità, della storia e dei valori che identificano gli agenti iscritti al GATT. Identità, storie e valori messi a dura prova dal progetto della casa madre Generali di cancellare il marchio Toro dal mercato. Gli anni successivi sono caratterizzati da intense attività di confronto, spesso sfociate in scontro duro per presidiare, governare e regolamentare il difficile passaggio da Toro a Generali. Il presidente Salvi avvia una campagna stampa senza pari e precedenti per sottolineare il valore degli agenti del GATT e per difenderne le peculiarità. In soli pochi mesi, nel 2013, una stima fatta con metodi scientifici di monitoraggio costante ha quantificato in oltre 20 milioni i contatti raggiunti tra i lettori della stampa, 8.882.000. I contatti radiofonici e televisivi, 243.000, e i notiziari internet, 10.891.000. Il presidente Salvi quasi ogni giorno ha pubblicamente parlato del GATT e delle azioni di Generali sul progetto di integrazione, evidenziandone rischi e pericoli. Dai servizi RAI alle testate importantissime quali Milano Finanza, La Stampa, Sole 24 Ore, ovviamente la stampa specializzata di settore. Lo scontro con la multinazionale Generali, prima azienda assicurativa del mercato italiano, mette talmente tanto in difficoltà la compagnia che la inducono a formalizzare in data 29 marzo 2013 una raccomandata di minaccia di revoca a Salvi. La risposta degli uomini del GATT fu durissima. Tutti coloro che partecipavano attivamente ai lavori nei vari organi istituzionali consegnarono il proprio mandato di agenzia e le relative dimissioni nelle mani del presidente Salvi, che le notificò all'azienda. La compagnia si macchiò di un'azione fuori luogo, ingiusta, pretestuosa ed infondata, gravemente lesiva dell'onorabilità e del decoro di Salvi. Il GATT reagì quindi ancora una volta nella sua lunga e gloriosa storia, contrastando in modo deciso la grave e scorretta condotta antisindacale della compagnia, che ha equiparato e ad arte confuso la condotta personale di Roberto Salvi, mai oggetto di contestazione alcuna con quella della funzione dello stesso svolta quale presidente del GATT. La questione revoca, a fronte di questa inaspettata dalla controparte reazione, rientrò nelle settimane successive, ma rimaneva di risolverla e definirla da un punto di vista formale. Il collegio e la commissione sindacale continuarono una decisa e determinata attività di protesta con ogni mezzo. Si voleva ottenere una vittoria di principio oltre che di sostanza. Le revoche non si fanno e tantomeno si minacciano, ma soprattutto non si cerca di piegare la volontà e la determinazione del GATT con questi sistemi. «Per iscritto avete minacciato, per iscritto lo ritirate», disse l'allora vicepresidente Perrone all'allora numero uno di Generali Italia, il country manager Raffaele Agrusti. Così andò. Generali, in data 12 maggio 2013, inviò al presidente Salvi una comunicazione con la quale formalizzava la chiusura della questione. E superata la lettera di diffida da lei ricevuta in merito. In molti, nelle settimane precedenti, ebbero a dire «Generali, questo non lo farà mai», mentre invece cuore, coraggio, determinazione, convinzione, professionalità, metodo, strategia, disciplina rigorosa, caparbietà lo hanno reso reale. Il metodo di confronto del GATT ancora una volta si è dimostrato vincente, permettendo autonomie di movimento sconosciute alla gran parte della categoria. Nel frattempo il GATT strutturava la sua più grande creatura, la GATT Service, che rappresenta una brillante intuizione, un ingegnoso, complesso, consolidato e concreto progetto di intermediazione tecnologicamente evoluto, un innovativo modello distributivo orientato a soddisfare al meglio le reali esigenze di protezione del cliente. Un progetto geniale ed ambizioso pensato da uno, concretizzato e realizzato con il tanto impegno e la passione di pochi, seguito e sostenuto con altrettanta passione dalla stragrande maggioranza degli associati GATT. Nel 2013 il mutato quadro normativo da una parte e la situazione di mercato dall'altra hanno infatti determinato la volontà di concretizzare anche l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa. Si ricorre a strumenti innovativi affidando la governance attraverso un fondo in trust e ci si struttura per fornire agli affiliati un ventaglio di prodotti assicurativi competitivi che possono contribuire alla crescita sul mercato degli agenti che collaborano con GATT Service. si offre la possibilità di mantenere una propria identità, non legata alla mandante principale, al fine di costruire un vero e proprio modello distributivo vincente, basato su un'identità culturale e un modus operandi che distingua gli agenti GATT dagli altri operatori del mercato. Un progetto inimmaginabile per l'epoca, riuscito e che a distanza di anni ha sicuramente ispirato altre rappresentanze, ma nessuno è riuscito ad eguagliare l'impresa. I 70 anni di storia del GATT e i quasi 200 di Toro Assicurazioni, che ha insegnato uno stile inimitabile, giocano un ruolo importante. Questo il clima che portò nel 2014 a definire con Philip Donnet il rivoluzionario e ricco Accordo Venezia 2014, che prevede garanzie contrattuali per il passaggio al sistema informatico di Generali, l'impegno a condividere con il GATT qualsiasi eventuale modifica al nuovo sistema informatico, potenziamento gratuito delle strutture informatiche delle agenzie, riconoscimento economico a fondo perduto una tantum di diversi milioni di euro che il GATT si impegna a trasmettere alle agenzie associate, il riconoscimento formale della GATT Service con l'accettazione formale da parte di Generali che i conto corrente separati vengono usati anche per gli incassi GATT Service, il riconoscimento di 1.000 euro per ogni agenzia che collabora con GATT Service, 540.000 euro alla GATT Service a patto che non prenda ulteriori mandati rispetto ai 4 che già aveva per i futuri 3 anni. Difficilmente si riesce a leggere un accordo integrativo con risultati di questo livello economico e politico. L'abilità di chi ha saputo negoziare in una situazione molto complessa e il forte credo di 300 uomini hanno permesso di ottenere un accordo integrativo con risultati economici e politici di alto livello, nonostante la controparte fosse una multinazionale. Raramente si riesce a raggiungere tali risultati in situazioni simili. Negli anni successivi il GATT continua a combattere per tutelare in ogni modo e in ogni sede gli interessi dei propri associati. E allo scopo di far riconoscere e rispettare l'identità degli stessi, che ancora una volta si distinguono per il loro coraggio nel difendere i propri diritti ogni volta che sentono che essi vengono calpestati. Molte le azioni sindacali attive di protesta, che vedono la partecipazione praticamente di tutti gli associati, basti ricordare l'eclatante azione per contestare i disagi subiti a seguito dell'integrazione con i sistemi generali, l'inadeguatezza dei sistemi informatici e la scarsa efficienza dei servizi di assistenza. Per ottenere uno spostamento dei tempi di partenza della migrazione, quasi tutte le agenzie iscritte firmarono l'atto formale per invocare tutela giudiziaria. E il GATT presentò il ricorso ex articolo 700 al Tribunale di Torino. Mai, prima di allora, si ha notizia di un gruppo di agenti che portasse in tribunale la propria mandante. Un'ulteriore azione forte e determinata nel solco della tradizione del GATT. Questa azione, ma se ne potrebbero citare molte altre, rappresenta bene quanto non sia stato semplice il percorso di integrazione in Generali Italia degli agenti GATT, che comunque alla fine decisero, in data 23 luglio 2019, di far parte anche del progetto Generali Italia, parallelamente allo sviluppo della propria GATT Service. Questo è il clima, il percorso e gli uomini che portano il presidente Salvi alla sottoscrizione nel 2019 dell'accordo con Generali sul mandato unico, che formalizza la presenza di ben 3 distinti modelli distributivi nel mondo Generali, con tanto di diverso schema retributivo, e gli agenti GATT sentono tutelate le proprie peculiarità nel modello a loro dedicato e definito professionale, a differenza degli altri 2 definiti imprenditoriali. Nell'accordo vengono chieste dal GATT e sono presenti richiami e tutele per i plurimandatari e collaborazioni orizzontali. Questo al fine di valorizzare il più possibile il progetto GATT Service, che nel frattempo diventa una consolidata realtà, e aiutare la redditività delle agenzie GATT rispetto ad uno scenario di mercato sempre più complesso e difficile. Pur operando con un mandato della prima azienda assicurativa del paese, la scelta del GATT in linea con la propria storia e tradizione è sempre quella di caratterizzare il modello distributivo delle agenzie associate, mettendo al centro la piena autonomia e la libertà di intermediazione anche con più mandanti. Il modo GATT di interpretare la rappresentanza dei colleghi ha negli ultimi anni contribuito alla nascita di un sindacato agenti. Nel congresso di Castellaneta, una frase del presidente Salvi in un biglietto a tutti i partecipanti raccoglie l'essenza del GATT. La solidarietà è la nostra forza.